Le scarpe che ancora mi cigolano perché sono bagnate e un po' sono infreddolito anche perché anch'io mi sono un po' bagnato, penso anche diversi di voi. Bene, vorrei riprendere con voi l'argomento che abbiamo iniziato ormai da qualche giovedì e appunto domeniche precedenti a trattare. E oggi vedremo un nuovo momento importante della vita di Abramo e di questo percorso che il Signore ha voluto seguire con lui per rivelare se stesso. E abbiamo detto come ha rivelato se stesso al padre della fede, così si rivela anche a noi in modo progressivo, specifico e pratico. Vorrei iniziare leggendo dalla fine questa storia, dal versetto 1 e 2 del capitolo 21 di Genesi. Questo passo non ve l'ho fatto indicare nella newsletter, ma lo leggiamo insieme adesso. E un'altra parte la leggeremo dopo. Il Signore visitò Sara come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. La volta scorsa abbiamo visto che Abramo aveva già avuto un figlio, questo figlio si chiamava Ismaele, ed era un figlio avuto fuori dal matrimonio con Sara, su un consiglio errato che entrambi hanno deciso di seguire. E questa volta vediamo che Abramo ha un altro figlio, questa volta da sua moglie Sara, e c'è un elemento, una parola che vorrei focalizzare insieme con voi e che sarà un po' la chiave di questa nuova lezione che il Signore vuole impartire ad Abramo. La parola è tempo. Tempo. Dice qui al tempo che Dio gli aveva fissato. Ora siamo pronti per tornare indietro dopo questa brevissima premessa e spostarci al capitolo 16, l'ultimo versetto, leggeremo di nuovo, e poi di nuovo perché l'abbiamo letto la volta scorsa, e fino al 17:2. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: Io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. 13 anni di silenzio, tempo, dicevo, tempo. 13 anni di silenzio, da 86 anni, Abramo ne ha 99 quando Dio si fa di nuovo vivo con lui. Questa volta si fa vedere. In questi 13 anni però non c'è nessuna particolare rivelazione, nessuna novità, nessuna conferma, niente di niente. Silenzio assoluto per quanto riguarda quello che ci viene riportato. E questo mi ha fatto pensare alle volte che Dio tace, a volte Dio tace perché noi non siamo magari disposti ad ascoltare. Dice l'angelo che parla alle sette chiese dell'Apocalisse: chi ha orecchie per udire, oda. A volte noi siamo i primi che ce le tappiamo le orecchie, invece come è giusto nei confronti del Signore bisogna che le teniamo bene aperte per ascoltare. Lui parla, ma noi dobbiamo prestare orecchio. Mi veniva anche in mente il passo in Luca 16, 31, in cui c'è la storia del ricco e Lazzaro. Vi ricordate? C'è Abramo che a un certo punto risponde al ricco che era nel seno di Abramo, per l'appunto, e chiedeva di mandare qualcuno a parlare ai suoi parenti di quello che era la realtà dell'aldilà. E che cosa gli risponde Abramo? Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Se non sono in grado di ascoltare loro, neppure ascolteranno se uno dei morti resuscita. Quindi è proprio una disponibilità a tenere le orecchie aperte. E a volte Dio tace anche perché quello che abbiamo ricevuto è sufficiente per andare avanti, per la vita che ci chiama ad affrontare. E ci tocca solo ricordare quello che già sappiamo. Dice Pietro, in 2 Pietro 1,12: Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi, è già presso di voi. Quindi la vita a volte, ecco, va avanti in modo regolare, apparentemente nessuna grande nuova sfida, nessuna grande nuova lezione da imparare, però questo è il tempo per tenere appunto bene la mente allenata, a ricordare ciò che il Signore ci ha già dato, perché arriverà il tempo che tutte queste cose ci serviranno e questo è il momento in cui prepararsi per affrontare le nuove sfide che saremo sicuramente chiamati a vivere. E altre volte ancora Dio tace perché non ci sono le condizioni perché noi possiamo veramente capire quello che ci vuole insegnare. E questa volta il Signore parlerà, volevo dire, il tempo che Dio ha taciuto con Abramo in tutto questo tempo è probabilmente una condizione, un mix di queste tre cose. Probabilmente Abramo non era tanto disposto ad ascoltare, probabilmente non c'erano le condizioni perché potesse capire quello che doveva imparare questa volta. Probabilmente era sufficiente per lui quello che già sapeva per vivere in quel momento. Prima di vedere però quello che un po' è la mia idea sul motivo per cui Dio ha taciuto questi 13 anni con Abramo, vorrei vedere due elementi della didattica che il Signore ha usato in questo caso con Abramo. Il primo punto è che mi ha consolato molto è che con il Signore i suoi discepoli non sono mai una causa persa. E questo mi ha molto consolato. Abramo era scivolato parecchio in basso con questa faccenda di Agar e Ismaele. Avevano commesso un errore abbastanza grossolano nel non consultare il Signore in questa loro decisione. Ci sarà da aspettare, ci sarà da pentirsi, ci sarà da ritornare a Betel, come abbiamo anche imparato da Abramo, di tornare al Signore per pentirci e cambiare, abbandonare abitudini sbagliate. Però l'Eterno non abbandona i suoi discepoli, il Signore non lascia indietro nessuno e non lo fa nemmeno con Abramo, anzi, ancora di più, questa volta si fa vedere, è la prima volta che ci viene detto che il Signore gli apparve, questa volta lui lo vede ed è una rivelazione speciale, ancora più forte di prima. Non siamo una causa persa se abbiamo sbagliato, possiamo tornare e trovare rifugio ancora presso il Padre che perdona. Il secondo punto è che col Signore si riparte da dove si era caduti, da dove ci siamo fermati. Io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, io stabilirò il mio patto con te, ti moltiplicherò grandemente. Abramo e Sara, presi dall'inquietudine, avevamo visto, hanno deciso di seguire le vie del mondo, di seguire quello che gli altri facevano in quel tempo. Se uno non riusciva ad avere eredi, semplicemente il marito poteva prendere in moglie una serva e avere un figlio da lei. Il Signore riprende tutto da capo, dice no, è tutto da rifare, non ci avete capito niente. Io sono il Dio Onnipotente, cammina la mia presenza, sii integro e io rinnoverò il mio patto con te. Torna a seguirmi, seguimi. Questa è la chiamata che il Signore rivolge ai suoi discepoli, sempre, sempre ce la rivolge. È una chiamata continua. Basta cercare le soluzioni del mondo, basta cercare le soluzioni da solo, per conto tuo, soluzioni umane. Torna a seguirmi, torna ad avere fiducia in me. Riflettevo recentemente sul fatto che la fiducia non è e non può essere svincolata dall'ubbidienza, anzi direi che la fiducia è ubbidienza. Quando qualcuno vi dice fidati di me, fa come ti dico, fidati di me, fa come ti dico, qual è il modo in cui noi manifestiamo la nostra fiducia in chi ci dice fa come ti dico, fidati di me? Perché facciamo come ci dice. E questo è il momento in cui noi cediamo la sovranità della nostra volontà in mano a quello che ci dice fa come ti dico io, fidati di me. Questo è fiducia. Non è un concetto mentale, la fiducia non può essere altro che la traduzione, la traduzione pratica della fiducia non può essere altro che l'ubbidienza. Quindi non è che uno è l'orma dell'altro, è ancora di più, l'uno e l'altro non esistono se non esiste l'altro. Sono compenetrate al punto che non c'è fiducia vera, cristiana, parlo di fiducia in questo senso, alla fede cristiana, non c'è se non c'è anche la sottomissione a chi ci chiede di avere fiducia. Seguimi, torna a seguirmi, torna ad avere fiducia in me, quella fiducia che per noi è la fede in Cristo. Ricorda molto quando l'angelo di Dio parla alla chiesa di Efeso e gli dice ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Ricorda da dove sei caduto, tu puoi sempre ripartire come ma. Ricorda dove eri, ricorda e ravvediti e torna a fare come facevi prima. Dunque dicevo a Dio a volte tace perché non ci sono le condizioni per il prossimo passo. per la prossima lezione che ci vuole insegnare. Leggiamo Genesi 17, 15 a 22, poi un altro breve brano. 17, 15 a 22. Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni, e Sara partorirà ora che ha 90 anni. Abramo disse a Dio: o possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi e farò di lui una grande nazione. Ma stabilirò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione, il prossimo anno. Versetto 9 del capitolo 18. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Egli rispose: è là nella tenda, e l'altro tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara tua moglie avrà un figlio. Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé, dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio signore è vecchio. Il signore disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara, dicendo: partorirei io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo: non ho riso, perché ebbe paura. Ma egli disse: invece hai riso. Ecco il nuovo nome e il nuovo attributo che Abramo è chiamato a imparare, non con la testa, ma per fede, no? Quella fede che è anche allo stesso tempo sottomissione. Il nuovo nome è Dio Onnipotente, che in ebraico si pronuncia con un nome che conosciamo sicuramente, El Shaddai, o se non altro l'abbiamo ascoltato o in qualche canto o in qualche predica. Un nome potentissimo, significa il Dio che può tutto, il Dio che non ha limiti, che può fare tutto quello che vuole. Dicevamo che la rivelazione di Dio verso Abramo è progressiva, specifica e pratica, che ogni volta che questa rivelazione è stata rivolta ad Abramo sono servite condizioni specifiche perché questa verità che Dio voleva trasmettere ad Abramo fosse assimilata per fede, non capita mentalmente, ma quello che al Signore interessa è che noi assimiliamo per fede quello che Lui ci vuole dire. Quando Dio gli ha spiegato che Lui è il padrone del cielo e della terra, davanti che cosa aveva? Aveva un re pagano che voleva arricchirlo e ha dovuto rinunciare a un'offerta molto allettante, anche perché veniva da una guerra, era affamato e tutto quello che sappiamo. Poi, quando gli ha insegnato: io sono il tuo scudo, Abramo era sottoposto ad una reale minaccia di una potenziale vendetta da parte dei re che aveva sconfitto in guerra. E quando ha imparato che Dio vede e ascolta, era l'occasione in cui delle cose rimaste in segreto o avvenute in segreto nella famiglia si sono in realtà rivelate ben conosciute a Dio. E in questo caso, per capire e interiorizzare, fare propria l'onnipotenza di Dio, c'era bisogno di essere in una circostanza che la nostra ragione umana ritiene impossibile. Ecco per quale motivo Dio ha aspettato per altri 13 anni, perché doveva verificarsi questo punto, il punto in cui Abramo e Sara, tutti e due, avrebbero detto: vecchio come sono, avere un figlio, e mia moglie, vecchia com'è, avere un figlio. Cosa significa? C'è un limite di tempo superato il quale l'esperienza umana ha fatto dire ad Abramo e a Sara: non è più possibile, non c'è più niente di umanamente possibile da fare. È stato superato il limite di ciò che noi riteniamo probabile o fattibile per la nostra esperienza di vita. Questo è il vero, credo io, motivo per cui c'è stata questa ulteriore lunga attesa. Quel silenzio, quindi, era servito come parte dell'insegnamento di Dio per fare in modo che Abramo e Sara potessero sperimentare a fondo e senza dubbio che chi aveva fatto tutto ciò era il Dio onnipotente. Questo diventa nella loro vita una pietra miliare che quando si girano indietro diranno: ah, questo figlio che io ho è la prova vivente che Dio può ogni cosa, perché io lo ritenevo impossibile ed è in stato invece possibile. Gedeone, l'abbiamo visto giovedì scorso, cosa era successo? Chiamato da Dio con 300 uomini davanti a un enorme esercito, situazione impossibile. Israele in fuga, si trova il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano dietro, situazione apparentemente impossibile. Daniele in una fossa di leoni affamati o tre amici di Daniele in una fornace di fuoco, situazione da cui scampare sembrava impossibile. La figlia di Jairo, Jairo, un uomo che andava a cercare l'aiuto da Gesù perché sua figlia era malata, in mezzo alla folla gli dicono: guarda, lascialo stare il maestro perché tanto tua figlia è morta. Gesù gli dice: non preoccuparti, non smettere di avere fede. E Jairo cosa fa? Lo segue, non smette di avere fede. In una situazione che anche in quel caso sembrava impossibile, perché dalla morte non si torna indietro. Sono tutte circostanze in cui l'esperienza umana ci insegna che quella è una situazione senza scampo, senza via d'uscita. Dunque Abramo doveva appropriarsi per fede dell'onnipotenza di Dio. Doveva credere, in poche parole, che Dio è capace e può intervenire nel mondo fisico in cui noi ci muoviamo, superando i limiti delle leggi naturali, di quelle cose che noi viviamo quotidianamente. Perché solo fuori dai limiti del possibile, solo fuori dai limiti del possibile, possiamo riconoscere senza ombra di dubbio che l'intervento è stato quello del Dio onnipotente. Per Abramo questo limite in questa situazione è l'invecchiamento. Ancora una volta il tempo ritorna a galla. È l'invecchiamento. Qual è l'esperienza umana? Che quando una donna non ha più il ciclo, le mestruazioni, cosa succede? Che non è più possibile avere figli. Quando una donna va in menopausa non si hanno figli. Questa promessa di Dio quindi è una promessa che cozza completamente con l'esperienza comune, con quello che loro avevano imparato. Qual è la reazione, infatti, davanti a questa promessa che cozza con la loro esperienza? Risero. C'è una differenza, perché il Signore riprende Sara, ma non Abramo, quindi anche in questo caso ecco, è più uno spunto per rifletterci, altrimenti andiamo sicuramente troppo lunghi. Ma vi consiglio di fare un paragone tra la reazione che ha avuto Abramo e Maria quando l'angelo gli ha detto che avrebbe concepito e non era, no? Maria cosa dice all'angelo Gabriele? Dice: ma io non conosco uomo, come sarà possibile? Il Signore non la rimprovera. Invece il Signore in questo caso rimprovera Sara come ha rimproverato ad esempio Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, perché non aveva creduto che sua moglie Elisabetta, anche lei troppo in là con gli anni, non aveva creduto che Dio potesse dargli un figlio. Quindi risero entrambi in modo diverso, forse Abramo più con gioia e sorpresa, Sara più con il dubbio, ma entrambi hanno delle domande chiarissime. E questa domanda è: Signore, ma è possibile mai che tu puoi riportare indietro l'orologio biologico? Noi sappiamo che l'orologio, il tempo della nostra vita è contato e che l'esperienza è quella, quando si invecchia, i figli non arrivano. C'è bisogno di un intervento che riporta indietro questo processo. E questa però è l'essenza della fede cristiana. Questo è, se vogliamo, proprio il nocciolo della fede cristiana. Dio può riportare indietro esattamente ciò che a causa del peccato non fa altro che andare in una sola direzione, la corruzione e la rovina. Non può altro che disfarsi il nostro corpo come conseguenza del peccato che è entrato nel mondo. E questo nel corpo come nello spirito, non c'è altro che disfacimento a causa del peccato. Ecco, il messaggio in cui Abramo doveva riporre fede è che Dio può riportare indietro questo processo. Ed è questo anche il motivo per cui Zaccaria non ha potuto benedire il popolo uscito dal luogo, dell'esercizio del suo ministero, perché non poteva con la bocca benedire il popolo mentre col cuore non aveva creduto. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Così riprende Sara con una domanda retorica. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per El Shaddai? Questa domanda mi guarda e ci guarda tutte le volte che siamo davanti a situazioni che riteniamo impossibili. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile? Però cosa succede dopo? Nonostante tutte queste domande, che Abramo e Sara hanno un figlio, l'abbiamo letto prima. Quindi immagino che debbano essersi in qualche modo parlati, confrontati su quello che Dio aveva detto ad Abramo, su quello che era stato detto ad Abramo e Sara. E devono essersi detti, o forse Abramo avrà detto a Sara, ma sai, anche se la situazione mi sembra paradossale, proviamoci un'altra volta. Lo so che sembra veramente assurdo, ma riproviamoci. Sara deve aver detto, beh, strano modo per sedurmi, però vabbè, così è. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno intrapreso un'azione che andava nella direzione della promessa, anche se sembrava irrealistica o sembrava un'idea pazza. Però è così che ci si appropria per fede. È proprio così che ci si appropria per fede. Gedeone cosa ha fatto? Ha scelto i 300 uomini ed è andato in battaglia, l'abbiamo ascoltato giovedì scorso. Mosè ha steso il bastone, nonostante stendere un bastone su un mare non abbia mai fatto aprire il mare a nessuno prima di lui. Daniele e i suoi amici non hanno rinnegato Dio, nonostante davanti a loro ci sarebbe stata un'atroce tortura. Jairo ha seguito fedelmente Gesù fino a casa, nel momento in cui tutti hanno riso di Gesù, perché lui ha detto non sta morendo, non è morta, ma dorme. Si tratta di mettere Dio alla prova su quello che ha promesso. E qual è il risultato di questo mettere Dio alla prova, di questo agire nella direzione della promessa? Che l'impossibile, in questo caso, l'impossibile è diventato possibile. Abramo e Sara hanno visto con i loro occhi il braccio del Dio Onnipotente. Ora possono dire, sì, forse avevo sentito parlare di te, ma adesso io ti conosco, adesso io ti ho visto, conosco cosa significa che Dio è veramente onnipotente. Quella sorriso o risata di incredulità è diventato un canto di gioia, perché hanno potuto dare questo nome, Isacco, questo bambino che vuol dire ridere. Dio mi ha dato di che ridere, questo è quello che dirà Sara, Dio mi ha dato di che ridere. Penso che ognuno di noi possa oggi, da figlio di Dio, dire sì, Dio mi ha dato di che gioire, di che ridere. Rallegratevi dunque del continuo nel Signore. Quali sono alcune applicazioni di quello che abbiamo visto insieme, che ho preso per me e spero che possano essere utili anche per voi? Abbiamo detto all'inizio tempo e io sono il Dio Onnipotente. Queste due cose a volte provocano nella nostra mente, nel nostro cuore, delle domande. Perché? Perché Dio può ogni cosa, ma non interviene subito. Dio può ogni cosa, ma non sempre entra in gioco nella nostra vita per cambiare in modo miracoloso le situazioni. E allora la domanda è: perché l'Onnipotente se ne sta da una parte? Perché l'Onnipotente non interviene? È difficile convivere con l'attesa, con desideri insoddisfatti. È difficile convivere con la sofferenza. Sono tutte quelle cose che ci fanno alzare lo sguardo al cielo e dire: perché l'Onnipotente non interviene? Perché Dio non è intervenuto in quella situazione? E voglio condividere con voi due aspetti su questo. Il primo punto che abbiamo visto nella vita di Abramo, e che sicuramente vale anche per noi, è che l'attesa di Dio, del Dio Onnipotente, ha in serbo sicuramente una rivelazione speciale. Ha in serbo sicuramente per noi un dono speciale, che non è altro che una manifestazione particolare della presenza, della grazia di Dio nei nostri confronti, in una situazione in cui ne avremo particolarmente bisogno. Una particolare manifestazione di Dio verso di noi, profonda, intima, del carattere di Dio, come è avvenuto per Sara e per Abramo. Non avrebbero mai veramente capito quello che poi potevano dire ora so di Dio, se non avessero dovuto aspettare così tanto, se non ci fosse stata questa lunga e condizionante attesa. Il secondo aspetto che è chiave su questo è che il non intervento di Dio, anche questo è vero per Abramo ed è vero sicuramente per noi, il fatto che Dio non sia intervenuto subito, avevamo letto 86 anni, a 87 no, poteva rivelarsi, no, ha aspettato ancora. Il motivo per cui il Signore non è intervenuto prima è quello che abbiamo visto, ma Lui non è intervenuto e non vuol dire ciò che fosse un distacco da Abramo, che fosse in qualche modo avesse voltato le spalle ad Abramo. Il fatto quindi che il Signore non interviene o ci fa attendere non è affatto un segno del suo distacco nei nostri confronti. Potremmo a volte aver pensato, come il salmista, Salmo 42,9, perché mi hai dimenticato? Questo è il tempo invece, quando pensiamo perché mi hai dimenticato, quello è il tempo di guardare alla croce, quello è il tempo di ricordare che il Signore ha aperto le sue braccia per noi, che le sue braccia sono state stese su una croce, che il Figlio stesso di Dio ha gridato «Dio mio, perché mi hai abbandonato?», che il Signore Dio ha voltato le spalle a suo Figlio per amarci, per amore nostro, perché noi potessimo avere il perdono e che il Figlio è andato su quella croce perché noi potessimo avere perdono in Lui, perché potessimo avere l'opportunità di riporre la fiducia in Lui. Dio non è lontano, il mio Signore, il tuo Signore, il nostro Padre non è lontano, anche quando ci fa attendere, perché un Dio che ci ha così amato, un Dio che ci ha così amato non può smettere di amarci, non lo farà mai, non lo ha mai fatto con nessuno e non lo farà mai, per cui l'attesa ha sicuramente uno scopo buono nei nostri confronti. Non che questo renda sempre le cose facili, ma quando ci viene in mente il pensiero «Signore, perché mi hai dimenticato?», il nostro sguardo deve andare immediatamente alla croce, perché quello è il segno più grande dell'amore eterno di Dio nei nostri confronti. La seconda applicazione riguarda la più grande manifestazione dell'onnipotenza di Dio. È stato grande questa, perché, voglio dire, una donna che non è più in età per avere figli, arrivare ad avere figli, insomma, è una grande manifestazione della potenza di Dio. Ma che cosa dice Paolo agli Efesini, versetto 20? Efesini 1, 20. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo resuscitò dai morti. Eccola la più grande manifestazione della onnipotenza di Dio. L'eccellenza della potenza di Dio si è manifestata alla resurrezione di Cristo dai morti. Quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria, di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa gli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. E poi aggiunge, Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, Dio ha vivificato anche voi. Cosa sta dicendo? Che questa stessa potenza che ha risuscitato corporalmente Cristo dai morti agisce oggi, adesso, ora, in questo minuto, in me, in ognuno di noi. Quella stessa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Capite? Un uomo che esce da una tomba, era morto. Il terzo giorno è risuscitato. Quella stessa potenza agisce in noi. Mi rifaccio a quella frase che dicevo all'inizio. Fidati di me. Quante volte non ho nemmeno considerato profondamente questa verità. Quella stessa potenza sta operando in noi per uno scopo preciso e lo ha fatto nella maniera più grande, più visibile, il momento in cui noi ci siamo convertiti, il momento in cui noi abbiamo arreso la nostra vita a Cristo. Il nostro uomo interiore, dice Paolo, si va rinnovando di giorno in giorno, mentre quello esteriore si va disfacendo. Vediamo gli effetti del peccato da una parte, ma gli effetti di questa rigenerazione operata da Dio dall'altra, che è una rigenerazione che ogni giorno ci rinnova e ci trasforma all'immagine di Cristo. Questo è il miracolo che oggi serve là fuori. Questo è il miracolo che oggi serve tra i colleghi, tra i vicini, tra i nostri parenti, tra i nostri conoscenti. Questo è quello che serve, perché noi, al nostro interno, dentro il nostro cuore, quell'opera di rigenerazione, quell'opera che ha portato Cristo fuori dalla tomba e lo ha portato a essere innalzato in cielo, sta lavorando in noi e può produrre in noi quel frutto e quell'abbondanza che solo Dio può fare, il Dio onnipotente. E questo ci porta all'ultima applicazione, alla coerenza nella fede. Una fede che, come abbiamo detto, non può essere nemmeno considerata separatamente dall'ubbidienza, dalla sottomissione a Dio. Non c'è modo, perché se io non cedo la mia autorità a colui al quale dichiaro di avere fede, sostanzialmente la mia dichiarazione è già vana. Perché? Perché sto facendo una sorta di discepolato senza Cristo, una sorta di vita senza... rimane una vita senza Cristo, una fede morta, una fede intellettuale, ma che non è mai scesa dove deve scendere, cioè nel cuore. Non si è tradotta in nessuna sottomissione a colui che mi dice fai come ti dico io, seguimi. Questa è la chiamata che il Signore ci ha rivolto. Ora, Abramo non c'è sempre riuscito, perché se vediamo il suo percorso è stato non sempre perfetto. Vi ricordate con Abimelech cosa che verrà dopo questo passaggio che abbiamo visto oggi? Dopo aver imparato per fede, assimilato sul serio quello che significa che Dio è onnipotente, con Abimelech ha continuato a dire che Sara era sua moglie perché aveva paura che potesse essere trattato male per via di sua moglie, perché era bella. Quindi la paura lo ha condizionato e la sua fede in quel caso è venuta meno. Ma è lo stesso uomo che poco dopo, quando Dio gli chiederà di sacrificare suo figlio, risponderà alle persone che lasciava indietro: noi andremo là, adoreremo e torneremo. È la stessa persona. Quindi come lui, sicuramente noi possiamo avere dei momenti in cui la nostra fede vacilla, la nostra fede viene meno, ma questo non ci deve scoraggiare da fare quello che sono gli esempi positivi che abbiamo avuto. Credo che quello di coerenza più grande che io ricordi di aver letto è un esempio che mi ha sempre molto molto colpito, è un esempio che è nella vita di Esdra. E lo leggiamo, è un versetto, Esdra capitolo 8, versetto 22, è un esempio molto molto prezioso. Se qualcuno lo trova prima di me può leggerlo. Esdra 8, 22. Anzi, 21. Non sento nessuno leggere, quindi vado io. Laggiù presso il fiume Ava proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Il viaggio era molto rischioso, molto pericoloso. Infatti, Mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri. Sembra dire qua ci facevano comodo, per difenderci lungo il cammino dal nemico, perché avevamo detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano. La coerenza. Io ho testimoniato quello che so del Signore, quello che ho imparato, assimilato per fede del Signore, e arriva il momento in cui o do seguito a ciò che ho testimoniato oppure contraddico ciò che ho testimoniato. Queste due opzioni hanno una conseguenza totalmente diversa su quello che gli altri capiranno del Dio che noi diciamo di seguire. Che noi possiamo essere un esempio di fede coerente e seguire l'esempio di fede obbediente di Abramo, di Esdra, di tutti gli uomini che ci hanno preceduto in questo cammino. Preghiamo. Padre Celeste, ti voglio ringraziare perché hai toccato il mio cuore. Grazie, Signore, per questo esempio vivo. Non è sempre facile seguirti, non è sempre facile dare seguito ed essere coerenti in tutto quello che abbiamo compreso, ma ti ringraziamo, Signore, perché tu sei con noi, perché tu sei per noi. Grazie, Signore, perché tu sei con noi, vicino a noi, quando anche ci fai aspettare. Sappiamo che possiamo ritornare a te, che possiamo pentirci, ravvederci, tornare a camminare con te, che per te non siamo cause perse. Signore, grazie perché tu ci hai sollevato, ci hai tolto da un destino eterno di perdizione, ci hai messo invece in grado di partecipare, come dice la tua parola, alla sorte dei santi nella luce. Signore, ti ringraziamo davvero perché tu hai per noi in serbo cose meravigliose, ti ringraziamo per la profondità, la ricchezza della tua parola e la tua bontà enorme nei nostri confronti. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.